Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo del triplice messaggio, azione divina e controazione satanica. Questo è lo studio numero 4, seconda parte, intitolato Caduta è Babilonia la Grande. Vogliamo leggere il testo di riferimento, Apocalisse 18, da 1 a 3. Dopo queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli gridò con voce potente: è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente. E i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Vogliamo leggere anche nella versione interconfessionale, sempre lo stesso testo di Apocalisse 18:1-3. Dopo queste spiegazioni vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva grandi poteri e il suo splendore illuminò tutta la terra. L'angelo gridò con voce potente: è caduta la grande Babilonia, è caduta, è diventata dimora di demoni, rifugio di tutti gli spiriti immondi, rifugio di ogni uccello impuro e ripugnante. Tutte le nazioni hanno bevuto il vino della sua sfrenata prostituzione, e i re della terra si sono prostituiti con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti della sua ricchezza favolosa. Una breve sintesi dello studio di questa mattina. Il testo di riferimento di questa mattina, parallelo di quello di Apocalisse 14:8, e che si riferisce alla caduta della Babilonia simbolica, è densamente figurato e descrive una terribile realtà. Il mondo intero è condizionato dal vino della prostituzione furente di Babilonia, che ha ubriacato tutte le nazioni, perché Babilonia è divenuta la dimora di demoni, covo di tutti gli spiriti immondi. Per comprendere queste dure espressioni, dobbiamo ricordare che l'Apocalisse presenta due tipi di chiesa sotto le spoglie di due donne: quella fedele al suo sposo Gesù Cristo, nel capitolo 12, quella infedele al capitolo 17 dell'Apocalisse. Quella fedele vestita di lino osserva i comandamenti di Dio, quella infedele vestita di porpora e di scarlatto e adorna d'oro e di pietre preziose è disubbidiente alla sua legge. Questa disubbidienza viene considerata una prostituzione spirituale, con un numero incalcolabile di amanti, i grandi della terra. La chiesa infedele porta un nome orribile: Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra, ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Il vino di Babilonia che ha ubriacato la terra sono i falsi insegnamenti che, se accettati, rendono gli uomini incapaci di distinguere verità ed errore. Il vino di menzogna di Babilonia opposto alla parola di Dio. Menzogna e verità. Satana è il padre della menzogna e gli uomini seguono le sue orme, disgraziatamente. Sta scritto che il diavolo è bugiardo, padre della menzogna, Giovanni 8:44. Geremia 6:13 afferma: dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna. Romani 1:25: hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. E Apocalisse 17:1-2: poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque. I re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Anche dell'antica Babilonia è scritto in Geremia 51:7: ubriacava tutta la terra. Le nazioni hanno bevuto del suo vino, perciò le nazioni sono divenute deliranti. La parola di Dio è verità, come sta scritto in Giovanni 17:17. Giovanni 17:17, lo ripeto, dichiara: santificali nella verità, la tua parola è verità. E Giovanni 1:1: nel principio era la parola. La parola era con Dio, la parola era Dio. Salmo 119:105: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Giovanni 8:31: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi, per conoscere la verità occorre perseverare nello studio della parola di Dio, che è la verità. Cristo è la verità, Satana la menzogna. La menzogna raffigurata dal vino di Babilonia ubriaca e porta alla perdizione. Cristo la verità dà la salvezza. E adesso parliamo di Babilonia e del suo vino. Il vino di Babilonia è la manipolazione della verità, cioè la manipolazione delle sacre scritture, e ne risulta un cristianesimo contraffatto, falso. E l'errore, come noi sappiamo, per essere più facilmente accettato, è sempre misto a un po' di verità. È il presentare Cristo, la verità, in modo contraffatto. È il capolavoro di Satana, a danno però di quelli che respingono la verità, per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi e con ogni tipo di inganno, di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza di errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Ho letto secondo Tessalonicesi 2 da 9 a 12. La Babilonia simbolica, formata da papato, protestantesimo apostata e spiritismo, propina questo vino assolutamente tossico a tutto il mondo, mostrando esteriormente deferenza verso la Bibbia. E lì è il trucco, nel quale trucco purtroppo milioni e milioni di uomini, a centinaia di milioni, cascano. Deferenza verso la Bibbia, sì, a parole, in teoria, ma rinnegandola con le sue dottrine. Babilonia la rinnega con le sue dottrine, che sono proprio il suo vino tossico e che sono clamorosamente in contrasto con la Bibbia stessa. Satana, attraverso l'azione subdola di Babilonia, agisce sulla mente dell'uomo e dà vita a una nuova forma di schiavitù, la schiavitù dell'intelletto e dell'anima. Non per nulla una delle accuse mosse alla Babilonia simbolica è che commerciava persino con corpi e anime di uomini. Apocalisse 18:13, ultima parte. Vi sono quattro grandi linee direttrici che accomunano la triade satanica e ne cementano l'unione, e sono: uno sfrenato e sfacciato culto della creatura a detrimento del culto del creatore; 2, la lotta senza quartiere contro la legge di Dio; 3, una smisurata superbia intellettuale dovuta alle sue conoscenze; 4, la credenza filosofica antibiblica dell'immortalità naturale dell'anima. Ma queste quattro punte usate da Babilonia e che fanno parte del suo vino non inebriano solo gli altri, ma anche se stessa. Babilonia droga gli altri, ma anche se stessa. Siamo proprio di fronte al mistero d'empietà, di cui parla l'Apostolo Paolo nella seconda epistola ai Tessalonicesi, e siamo anche di fronte a un mondo di drogati intellettuali e spirituali, in cui stranamente gli spacciatori sono anche consumatori. Perché voi mi insegnate che nel mondo della droga gli spacciatori non sono consumatori, invece Babilonia spaccia droga, vino tossico, e lo consuma e si inebria. È il mistero dell'impietà. Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, è presto detto, la corte papale imperiale contraddice clamorosamente la povertà di Cristo, che invece continuamente predica. Il secondo comandamento abolito nel catechismo per non essere in contraddizione con il culto degli idoli raffiguranti santi e madonne, il potere del prete di assolvere dai peccati e di creare, tra virgolette, il creatore al momento della consacrazione dell'ostia, sono alcuni fatti incontestabili che provano il palese contrasto con la Bibbia, con il culto dei morti, le pene dell'inferno, il battesimo dei bambini, il celibato obbligatorio ecclesiastico, la salvezza mediante le opere meritorie e soprattutto la sostituzione del sabato con la domenica. Nel protestantesimo l'inganno è più sottile, perché alla base, teoricamente, il protestantesimo non ha tradizioni come la Chiesa cattolica, ma dimostra la stessa arroganza intellettuale con la sua teologia liberale, frutto del suo tanto decantato sistema di studio storico, critico della Bibbia, che ne ha distrutto l'autorità e la potenza. Lo spiritismo, vecchio quanto il mondo, è l'ultimo arrivato nella sua versione moderna, ma è riuscito a introdursi nelle chiese cristiane apostate, come stava peraltro di casa nelle religioni pagane antiche, con il suo demonismo, le sue ridicole messe in scena e il suo delirio di onnipotenza. Tutte e tre le potenze che formano Babilonia sono ubriache dello stesso vino drogato propinato al mondo intero. Ma nella triade satanica è la bestia, cioè il papato, a costituire la forza trainante, alla testa della potentissima organizzazione, anche perché ha una tradizione di secoli dietro a sé e rivendica di diritto il suo ruolo di primo protagonista. E adesso parliamo della cantina, nella quale il vino viene preparato, cioè la mente umana rovinata da Satana, diciamo cantina tra virgolette. Questa cantina, nella quale Satana prepara il suo vino di morte, è la mente dell'uomo che rifiuta la signoria di Cristo, e non è da oggi. Leggiamo Romani 1 da 28 a 32. Fate bene attenzione al lungo elenco di iniquità di cui parla l'apostolo Paolo. Siccome non si sono curati di conoscere il Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Che mitragliata, questa è una catuscia spirituale. Avete contato quante sono le iniquità? 21. Siccome queste persone non hanno riconosciuto il Dio li ha abbandonati. Ha una mente piena di queste tremende miserie. Essi, continua il testo, pur conoscendo che, secondo i decreti di Dio, quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Questo è un testo fortissimo che deve fare riflettere tutti. Nessuno, fratelli e sorelle, ha mai tracciato una diagnosi così realistica della mente dell'uomo devastata dal peccato. Questa collezione di iniquità è quella che schiavizza la mente umana, non solo l'eroina, la cocaina, le altre droghe, l'alcol, il tabacco, la crapula, l'abuso del sesso e via dicendo. Con il contenuto di questo enorme tino malefico, Satana ha facile gioco nell'ottundere il cervello dell'uomo, che non è più in grado di discernere il bene e il male secondo l'insegnamento biblico. E questo tanto per i fabbricanti del vino, della furente prostituzione, quanto per i consumatori. Il contenuto di questo tino satanico viene generosamente distribuito in case, famiglie, scuole, chiese, nei media, radio, TV, attraverso milioni di libri, avvelenando i rapporti umani e soprattutto mutando la verità di Dio in menzogna. Romani 1:25. Dice il profeta Isaia, capitolo 5, versetto 20: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti. Fratelli e sorelle, non è un'esagerazione, è una constatazione. Il mondo è in preda a una ubriacatura colossale, una sbornia colossale. Dell'antica Babilonia è detto: ubriacava tutta la terra e le nazioni hanno bevuto il suo vino, perciò le nazioni sono divenute deliranti. Geremia 51:7, per quello che ho letto. E della nuova Babilonia in Apocalisse 17:2 si dice: i re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Vedete l'analogia tra l'antica e la nuova Babilonia. La mente, che è l'unico mezzo con il quale noi entriamo in contatto con Dio, è stata rovinata dal peccato. Elena White ci mette in guardia contro questi pericoli. Sulle orme del Gran Medico, pagina 244, afferma: è necessario comprendere l'importanza del conflitto in cui siamo coinvolti per distinguere la verità della parola di Dio e evitare che la nostra mente sia fuorviata dagli inganni di Satana. Il grande valore del sacrificio necessario per la nostra redenzione indica che il peccato è un male terribile che ha sconvolto il corpo dell'uomo, ne ha degradato la mente e pervertito l'immaginazione. Il peccato ha corrotto anche le facoltà dello spirito. L'apostasia delle chiese cristiane, fratelli e sorelle, in rivolta contro Dio e contro la sua parola, apostasia coperta la belle meglio da una religione di facciata, come un'immensa piovra ha avvinghiato con i suoi spaventosi tentacoli l'umanità intera e la tiene schiava da secoli. E adesso parliamo di questa società ubriaca del vino di Babilonia. Da tutto quello che abbiamo visto risulta che noi viviamo in un mondo intellettualmente e spiritualmente ubriaco, ubriaco del vino della furente prostituzione di Babilonia. Con un ubriaco è impossibile ragionare, perché non connette, non è in grado di valutare, di capire, si trova in uno stato di esaltazione, di eccitazione, di euforia, che offusca la sua coscienza, la sua lucidità mentale e la sua capacità di giudizio. Prima di tutto nelle chiese viene servito il vino delle false dottrine di Babilonia e le folle dei fedeli lo bevono perché non conoscono gli insegnamenti della Bibbia, o non li vogliono conoscere, o addirittura li respingono. È il trionfo della pigrizia spirituale e del facile accomodamento. Quanto allo zelo, non siate pigri, ordina la Bibbia, Romani 12, versetto 11. Il vino di Babilonia raggiunge il mondo della politica, della finanza, degli scambi commerciali, dell'industria. Il capitolo 18 dell'Apocalisse afferma che Babilonia mercanteggia con tutti e tutti traggono profitto da questi scambi. Forse, o senza forse, non tutti sono convinti della credibilità del grosso cliente, che è Babilonia. Ma che importa? Babilonia è potente, meglio mettersi sempre con il più forte. Con Babilonia si mangia, si fanno grossi affari in ogni campo. Questa è la cosa importante. Chiudiamo un occhio, o tutte e due, va? Sul resto, l'importante è il profitto, sono i soldi e la fama, salvo poi a fare udire il lamento quando il grosso cliente verrà a mancare all'improvviso per la sua incredibile, improvvisa e finale rovina. Il vino babilonese avvelena con enormi quantitativi, in modo particolare, il mondo della cultura e della scienza. Insomma, Babilonia con le sue false dottrine, con il suo vino drogato, con il suo connubio con tutte le istituzioni di questo mondo, è una superba multinazionale che ha in mano direttamente o indirettamente il monopolio della religione, della cultura, della scienza e di quant'altro. Ben ha ragione l'Apocalisse dice dei suoi intrighi, Apocalisse 18:23. I tuoi mercanti erano i principi della terra e tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie. E adesso parliamo della caduta totale di Babilonia. Ma tanta potenza, fama, ricchezza e gloria e la sottomissione religiosa e intellettuale delle nazioni è destinata a sicura e prossima rovina. Il messaggio della caduta dell'antica Babilonia era Isaia 47:11, ma un male verrà sopra te che non saprai come scongiurare, una calamità ti piomberà addosso che non potrai allontanare con alcuna espiazione, e ti cadrà addosso una rovina che non hai preveduta. Geremia 51:37 dice: e Babilonia diventerà un mucchio di macerie, un covo di sciacalli, un oggetto di stupore e di scherno, un luogo senza abitanti. Il messaggio della caduta totale della nuova Babilonia è altrettanto esplicito. I suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Perciò, in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco. Rallegrati, o cielo, per la sua rovina, e voi, santi, apostoli e profeti, rallegratevi, perché Dio, giudicandola, vi ha reso giustizia. Poi, un potente angelo sollevò una grande, una pietra grossa come una grande macina e la gettò nel mare, dicendo: così, con violenza, sarà precipitata a Babilonia, la gran città, e non sarà più ritrovata. In lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti quelli che sono stati uccisi sulla terra. Apocalisse 18, versetti 5, seconda parte, 8, 20, 21 e 24. Come sempre, fratelli e sorelle, la brama e la detenzione del potere, l'odio contro il bene, l'intolleranza finiscono sempre in un bagno di sangue. La lunga lotta di Babilonia contro Dio, la sua legge e il suo rimanente è una lotta di secoli, fatta di atroci persecuzioni, prigionia, roghi, le cui vere proporzioni si conosceranno solo al giudizio finale. Prima Babilonia era costituita dal papato, responsabile dei 1260 giorni e anni di persecuzioni, di cui parlano Daniele e Apocalisse. Poi Babilonia si è irrobustita, associando alla sua opera malefica il protestantesimo apostata e lo spiritismo. Il colpo di coda di questa grossa potenza, che si erge contro la verità e innalza la menzogna, sarà la persecuzione finale contro il rimanente fedele, che segue, non dimentichiamolo, due principali direttrici: la seduzione e l'aperta opposizione. E questo è il significato che dobbiamo dare ai testi di Apocalisse 12:17 e 13:7. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a fare guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. E le fu pure dato alla bestia di fare guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Ogni dittatura, fratelli e sorelle, e Babilonia è la più grande di tutte le dittature, non tollera i dissidenti, li odia, li perseguita e li uccide. Ma non tutti i dissidenti sono fuori di Babilonia. Molti sono ancora dentro Babilonia, e a loro è rivolto l'invito del Signore: poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato della sua iniquità. Apocalisse 18:5. Il Dio di giustizia è anche il Dio di misericordia e non vuole che con i colpevoli siano puniti gli innocenti. Perciò invita queste anime sincere a prendere le distanze da Babilonia prima che sia troppo tardi. E questo è il messaggio di salvezza che la Chiesa del rimanente deve fare echeggiare in vista dell'imminente e glorioso ritorno di Cristo. Concludiamo dicendo: lo stesso messaggio di salvezza fu rivolto al popolo di Dio prima della caduta dell'antica Babilonia, come dice il profeta Geremia 51:6-10: guardate, fuggite di mezzo a Babilonia e salvi ognuno la sua vita, guardate di non perire per l'iniquità di lei, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore, egli le dà la sua retribuzione. Il Signore ha fatto emergere i nostri diritti. Venite, raccontiamo in Sion l'opera del Signore, nostro Dio. Che il Signore ci aiuti ad accettare la sua giustizia e la sua misericordia. Amen.